Parlaci di lei, grandi storie al femminile, un programma a cura di Virginia Padovese.
Siamo in compagnia della scrittrice sarda Bianca Pizzorno, oggi con noi per una nuova puntata di Parlaci di lei. Benvenuta.
Buongiorno.
Bianca oggi ci presenterà una donna alla quale ha dedicato anni ed anni di studi e di ricerche ricostruendone la biografia. Si tratta di Eleonora d'Arborea, donna anch'essa sarda, vissuta nella seconda metà del 300 e molto famosa soprattutto in Sardegna. Bianca, chi era Eleonora d'Arborea e perché è passata alla storia?
Eleonora d'Arborea in Sardegna è famosissima, anche se è uno dei personaggi di cui ci rimane pochissima documentazione storica. Nell'Ottocento è stata assunta dai sardi come simbolo di indipendenza nel quadro del Risorgimento, quindi delle lotte per le indipendenze nazionali, eccetera, perché Eleonora d'Arborea è stata l'ultima dei governanti autonomi sardi che ha tenuto testa all'invasore catalano-aragonese. Dopo la morte di Eleonora i catalani si sono impadroniti della Sardegna, poi con l'unione della Catalogna alla Castiglia, diventato il tutto Spagna, la Sardegna è stata fino alla fine del Settecento colonia spagnola. Quindi Eleonora eroina dell'indipendenza dei sardi, però di fatto di lei si sapeva molto poco perché i nemici avevano bruciato tutta la cancelleria e quindi tutti i documenti che la riguardavano. Fortunatamente i suoi nemici, che erano ossessionati dalla burocrazia, avevano mantenuto copia di tutti i documenti. Quindi, dopo l'ultima guerra mondiale, gli studiosi hanno potuto accedere allo scriptorium di Aragona, di Barcellona, e sono venuti fuori dei documenti e quindi abbiamo potuto cominciare a studiarla seriamente.
Quindi anche lei, per poter stendere la sua biografia, è dovuta andare a Barcellona a consultare quegli archivi?
Fondamentalmente, per mia fortuna, una quantità di studiosi universitari dell'Università di Cagliari, guidati dal professor Casula, avevano cominciato allora a trascrivere questi documenti su microfilm, poi ovviamente coi metodi moderni. Ci sono state tante tesi di laurea, la maggior parte dei documenti io le ho, come dire, ho sfruttato la ricerca fatta da degli specialisti, che però non poteva essere letta da un lettore comune. Alcuni poi invece, certo, li ho dovuti andare a cercare anch'io a Barcellona e a Genova, perché il marito di Eleonora era un genovese, era un Doria.
Ecco, in queste sue ricerche c'è stato qualcosa che l'ha particolarmente colpita e che l'ha fatta appassionare ulteriormente alla figura di Eleonora d'Arborea?
Sì, alla figura di Eleonora, alla figura della sua famiglia. Siamo nella seconda metà del 300, forse vale la pena di inquadrare un poco politicamente com'era la Sardegna. Dopo la caduta dell'Impero Romano, la Sardegna è rimasta nell'ambito bizantino, è andata con l'Oriente, non con l'Occidente. Si sono formati, non sappiamo come, quattro assetti territoriali chiamati giudicati. I giudici sardi, ce ne ricorda uno Dante nella Divina Commedia, giudice nin gentil, come mi piacque quando vi vidi non esser fra i rei, era Nino Visconti, giudice di Gallura, erano dei principi indipendenti. La Sardegna era divisa in quattro giudicati, Torres, Gallura, Arborea con capitale Oristano e Cagliari. Poi questi giudicati hanno cominciato a farsi guerra fra di loro, sono arrivati genovesi, pisani a fare i loro traffici, eccetera. All'inizio del 300 è rimasto solo un giudicato, Arborea, che però era grande, potente, aveva una fiorentissima agricoltura e via dicendo. Purtroppo alla fine del 200 Papa Bonifacio VIII, quello che Dante mette da vivo a testa in giù nell'inferno, cedette la Sardegna all'Aragona. La cedette come ius invadendi, diritto di invaderla, però dopo varie peripezie Aragona conquistò tutta la Sardegna tranne il giudicato d'Arborea. Nel primo periodo rimasero alleati, poi col padre di Eleonora Arborea cercò di rivendicare l'indipendenza di tutta la Sardegna. Qui si pone la figura di Eleonora. Quello che mi ha colpito moltissimo è, per quei tempi, ricordo, siamo nella metà del 300.
Quindi pieno Medioevo.
Quindi sì, nel cuore del Medioevo, diciamo. Era l'importanza che in questa famiglia si dava alle donne. C'è il testamento del nonno di Eleonora. Come in tutte le famiglie di allora, le famiglie nobili, ricche, il primo figlio ereditava, il secondo figlio diventava militare, il terzo prete. La prima figlia si sposava, le altre figlie si facevano monache. Invece il nonno di Eleonora, della seconda figlia, scrive: si farà monaca se vorrà. Se non vorrà farsi monaca, avrà ugualmente la sua eredità, perché a me ciò che importa è che lei sia contenta. Questo è straordinario. Siamo nel 1335.
Sicuramente rivoluzionario.
È rivoluzionario questo, sì. E infatti la Maria d'Arborea si sposa con un bel cavaliere catalano e ha una vita felice al di fuori del monastero. Il padre di Eleonora, Mariano, diventato giudice per la morte del fratello, lui era un secondogenito, quindi non era destinato al giudicato, sposa una donna catalana, Timbors de Rocabertí, una donna straordinaria, che lui associa a se stesso nel governo e usa come ambasciatrice nei momenti più difficili. Cioè la mamma di Eleonora partecipa attivamente a fianco del marito, quasi alla pari, a tutte le vicende controverse della guerra contro l'Aragona, che poi era la sua patria, però lei prende le parti del marito della Sardegna e di Arborea. Eleonora, diventata a sua volta giudicessa nel 1383 per la morte del fratello maggiore, intanto all'interno del proprio matrimonio è il personaggio principale, è lei che comanda, è lei che decide, è lei che amministra il denaro, è lei che sceglie di fidanzare il figlio bambino alla figliolina del doge di Genova, firma lei i trattati, il marito agisce per suo conto come un suo amministratore, come un suo ambasciatore, come il suo comandante dell'esercito, però chi comanda in famiglia è lei. Poi fra il 1392-95 Eleonora promulga, per usare una parola difficile, quello che la farà ricordare nei secoli, un codice di leggi molto importante che in Sardegna verrà usato fino ai primi dell'Ottocento con gli statuti albertini, carta de logu, che vuol dire la carta del territorio. Nuovissima da un punto di vista legale per tanti aspetti che non abbiamo tempo di esaminare, ma in particolare la condizione delle donne.
Quindi una visione molto moderna anche qui, proprio portata sulla carta, trasformata in legge.
Esattamente. Ci sono delle leggi, non so, le figlie possono ereditare alla pari dei fratelli maschi, e questo delle mie prozie ne hanno approfittato, per esempio in un processo hanno invocato la legge di Eleonora perché i fratelli volevano tutto, e invece loro, invocando ai primi dell'Ottocento la legge di Eleonora, hanno potuto dividere equamente il patrimonio. Quindi queste ripercussioni sono durate secoli. Poi, non so, la moglie non poteva essere giudicata responsabile dei reati commessi dal marito e cose di questo genere. Ma ci sono un gruppo di leggi particolari riguardo allo stupro. Intanto lo stupro era ritenuto reato uguale che la donna fosse sposata, nubile, vergine o non vergine. Quindi si supponeva che una donna potesse essere nubile e non vergine, e nonostante questo che non dovesse essere stuprata. Poi lo stupro non veniva giudicato fatto privato fra la donna e lo stupratore, ma un reato contro lo Stato, a cui doveva essere pagata una multa fortissima, con pene molto importanti. La cosa però più importante è il matrimonio riparatore. In Italia, fino agli anni, appunto, al tempo di Franca Viola, il matrimonio fra lo stupratore e la donna stuprata estingueva il reato. Per Eleonora no. Per Eleonora lo stupratore doveva procurare alla donna un marito che piacesse alla donna. E qui torniamo al placquiat, al piacere e al gradimento e all'opinione della donna. Quindi doveva procurarle un marito che piacesse a lei e dotarla in modo conveniente. Quindi questi tre dettagli veramente fanno pensare che questa famiglia fosse un'isola di progresso nei confronti della valutazione della donna, in tempi nei quali noi non sospettiamo che potessero avvenire in Europa determinati fatti, che ci fosse una determinata mentalità.
Quindi una sorta di costituzione tra le più antiche d'Europa che dà un suo valore a quello che la donna in sé desidera.
Esatto. In un mondo nel quale la donna era amministrata dal padre finché nubile, dal marito quando sposata, dai figli quando vedova, nella famiglia de Serra Bassa, a cui apparteneva Arborea, la volontà della donna e quello che alla donna piaceva, perché quello che a me piace è il ricorrere di questo verbo, se vuole o se non vuole, se le piace, se non le piace, e se rimane contenta. Questo viene tenuto in grande considerazione. E io credo che questo sia il più grande ricordo e sigillo che noi dobbiamo conservare di Eleonora Barbarea, non tanto le virtù guerriere o altre, ma il fatto che lei come donna riconosce valore alle donne, ma lo ha imparato a casa, l'ha imparato dal padre e l'ha imparato dal nonno.
Bianca, la sua prima biografia di Eleonora Darborea è uscita nel 1984, poi nel 2010 è stata pubblicata una nuova edizione alla luce di nuovi documenti che lei ha scoperto. Cos'è emerso di nuovo sulla sua vita in questi anni?
Sono emersi un piccolo gruppo di documenti nei quali, prima di diventare giudicessa, quindi lei era ancora una privata cittadina sposata con un nobile, ma non aveva un potere politico, diciamo. Eleonora, probabilmente in dissidio con suo fratello, che era giudice di Arborea, vuole andare a vivere a Genova. Usa suo marito come ambasciatore e chiede alla Repubblica di Genova di poter diventare cittadina di Genova e vivere nella città e nel suo territorio, attenzione, però senza pagare le tasse. Vuole essere cittadina ma non pagare le tasse. Nel giro di pochi giorni, tre organi dello Stato genovese, il Doge e il suo consiglio, l'ufficio di moneta, cioè l'erario e la zecca, e il consiglio degli anziani, all'unanimità accettano, perché una persona così buona e ricca come Eleonora, allora buona in quel periodo era un aggettivo che aveva un'accezione molto vasta, implicava la moralità, implicava il prestigio, implicava la correttezza, via dicendo. La presenza sul territorio di Genova di una persona come Eleonora, figlia del fu magnanimo Mariano d'Arborea, non moglie di un genovese, ma viene ricordata come figlia del suo grande padre, dà un tale lustro alla cittadinanza che va bene che lei non paghi le tasse. Fra coloro, fra l'altro, questo è un dettaglio curioso, fra gli anziani che votano l'accettazione di Eleonora senza tasse come cittadina genovese, c'è un tale Tezzornus. Io so che la mia famiglia viene da Genova, non so certamente.
Quindi potrebbero esserci origini sue legate a questa figura?
Potrebbe esserci un mio lontano antenato che a quel tempo, in quel tempo lontanissimo, nell'1382, decise di accettare Eleonora d'Arborea come cittadina genovese.
Questo fa ancora più saldo il legame che la lega a questa figura. Noi lo ricordiamo, per chi volesse saperne di più, è possibile trovare il libro Vita di Eleonora d'Arborea, principessa medievale di Sardegna, scritto da Bianca Pizzorno, uscito nel 1984 e poi in una nuova edizione del 2010 per la collana Oscar Storia di Mondadori. Bianca Pizzorno, grazie per essere stata con noi e per averci offerto questo ritratto di Eleonora d'Arborea.
E grazie a tutti voi.